dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti. E benvenute alle 18:08 minuti qui a Radio Parma 102.104, le nostre frequenze. Chi era già sintonizzato, bene, grazie, buon per voi. Chi si fosse unito adesso, benvenuti. E questa è Mani di Protagonismo, il programma che dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, si unisce a voi nel disagio, cioè il mio disagio, il vostro disagio, il disagio dei collaboratori nostri e degli inviati speciali da casa loro, e insieme lo esorcizziamo. Questa è la missione, no? Mani di Protagonismo, non lo dico da tanto tempo, ma se ve lo foste chiesto è semplicemente ironico, per dire che vogliamo tutti, no? Apparire in qualche modo o in qualche misura, io moltissimo, e quindi ho deciso di chiamarlo così tanti anni fa per questo, il mio programma. Bene, oggi è giovedì, amici, 5 gennaio, e sono iniziati i saldi, e io ovviamente ho già speso dei soldi, chiedo scusa, la verità, ho detto no, vabbè, ma dai, morigerata, sì, ok, e poi però cadi, no, nella trappola del consumismo che trasuda da qualsiasi poro della nostra esistenza, e quindi ho speso dei soldi pochi, perché ne ho pochi, non ne ho, quei pochi che non dovevo spendere assolutamente, e per questo mi autoflagellerò per il resto dei miei giorni in un circolo vizioso di depre, senso di colpa e retail therapy. Con questa premessa diamo inizio così alle danze. Oggi abbiamo due rubriche, perché il giovedì c'è la doppietta, come anche il venerdì. Abbiamo Salutava Sempre, che in queste due settimane di grande mancanza del programma nostro del cuore del mercoledì, ovvero Chi l'ha visto, solitamente facciamo gli highlights di Chi l'ha visto con Luca Semeraro, ma non c'è, la Sciarelli è in vacanza, e quindi ci accontentiamo di una sorta di cos'è successo nel 2002 nel mondo del true crime. E dopo invece i consigli di Alessia Galattini direttamente da Londra per quanto riguarda serie TV, film e quant'altro da vedere, insomma, sia sulle piattaforme di streaming che eventualmente a volte al cinema. Intanto musica. Boomba Dash con Eiffel 65, che dopo un sacco di tempo hanno questo ritorno in auge, anche grazie appunto a Boomba Dash e a questa sorta di remix fatto insieme, ma anche a qualcosa fatto da David Guetta, credo, con la loro I Am Blue da Budi da Buddha. Buon per loro, amici. 18 e 13 minuti, direi di aprire qui insieme la nostra solita rassegna stanca, ovvero la rassegna quella in cui appunto io vi leggo i titoli delle notizie, ma poi non le approfondiamo perché un po' non ne abbiamo voglia, un po' non c'è tempo, un po' così è anche la vita. No? Così, vabbè, oggi ogni giorno cambiamo definizione. Inutile dire che la notizia, il titolo che ha di più attirato la mia attenzione è stato: il principe Harry rivela, indossai l'uniforme nazista su consiglio di William e Kate. È ufficialmente guerra aperta tra questi due fratelli, le rispettive coppie, no? Kate Williams e Harry e Meghan. Nel memoriale bomba di Spare, il duca addossa ai principi del Galles parte della colpa dello scandalo planetario. Ma no, vi ho detto che non avrei approfondito la notizia, e quindi passiamo a Valeria Golino, io creatura distratta. Valeria, io e te, amica, proprio. L'Armadillo & Co, i 10 personaggi TV di cui non sapevamo di avere bisogno, ma anche Francesco Totti, il gioco d'azzardo e le operazioni sospette. Nuova bufera? Giuliano De Seta, morto durante uno stage, la famiglia non sarà risarcita. Ottimo. Miley Cyrus, il nuovo singolo, uscirà il giorno del compleanno dell'ex Liam Hemsworth. Frecciatina? Se non sbaglio, Miley è Sagittario, vero, raga? Non mi ricordo. Se è Sagittario, no, sono troppo fuera per calcolare così bene i tempi. Devo controllare. Khloe Kardashian come Taylor Swift, nulla di più semplice se c'è Photoshop. Uno dei sarcofagi più grandi dell'antico Egitto è stato restituito a Cairo dagli Stati Uniti. Ma bravi! Bravi che facciamo passi avanti, dai raga. Emergenza freddo, come aiutare milioni di rifugiati. 2023, un anno a 30 all'ora in città, anche a Milano. Pensa a nuovi limiti di velocità. Chissà cosa gliene frega a Fedez, visto che i VIP non devono sottostare, no, a queste regole umane terrene. Come benvenuto questo...
grazie, direttamente dalla colonna sonora del primo Pitch Perfect.
Bravissimo raga, preparatisi. Io ogni volta scopro le conoscenze nuove, preparatissimo Luca Severaro, cioè mi sento impreparata. Io non ricordavo sta cosa. È vero, hai ragione.
La scena dell'autobus.
Sì, certo.
I campionati del canto a cappella.
Certo, vedi. Correva l'anno 2009. Ok?
A questo non ero preparato. Però.
No, ho pensato sì di celebrare così un classico della Miley, proprio perché appunto il 13 gennaio esce Flower, che dovrebbe essere il suo nuovo singolo, un nuovo progetto, un nuovo album, nuova me.
E ti confermo che lei è Sagittario, perché intanto sono andato a
è Sagittario?
Farmi gli affari suoi, sì. Allora, 23 novembre.
Non credo, sì. Ah, però è Sagittario.
Sì.
Allora, raga, è Sagittario ma molto vicino allo Scorpione, non è dei Sagittari quelli pieni belli avanti di dicembre, no. E quindi potrebbe esserci un fondo di vendicatività nel far uscire la canzone proprio il giorno del compleanno del tuo marito ex. Bene, benvenuto Luca, ciao, come stai?
Grazie, bene, grazie.
Bene, sono contenta. Cosa hai fatto oggi?
Oggi ho lavorato, però questa settimana siamo ancora in smart working.
Ok, quindi
abbiamo
chill.
Ritmi molto più distesi, sì, la prima settimana di gennaio, per cui sono in giornate abbastanza in fase zen, quindi
bene,
il livello sulla scala di disagio Spears è molto basso.
Benissimo, benissimo. Io oggi ho detto una frase a Andre che poi quando l'ho detta, poi ho detto perché parlavo perché la panda mi stava addosso, voleva le mie attenzioni, quindi mi raffava così, però se ne sta occupando, dato che Andrea è in ferie, se ne sta occupando di più lui di loro, e allora ho detto la frase da casalinga frustrata, ho detto il papi è in vacanza e la mamma è in vacanza dei cani, e poi ho detto wow, cosa è diventata la mia vita, e io certo non conduco una vita, se vogliamo, proprio tradizionale, no, eppure sono caduta.
No, però se sostituisci a cani la parola figli è proprio il discorso
infatti,
proprio borghese media, proprio
capito, per cui non è stato bellissimo, è stata una doccia fredda che mi sono fatta da sola. Comunque adesso noi oggi punto, scusate, perché questa frase mi ha veramente, ho detto ma non è possibile, però ho lasciato Andrea che stava guardando uno di quei programmi però trash di true crime, no quelli belli, no Chi l'ha visto, quelli che piacciono a noi, quelli che non nominerò, di altre reti che fanno, sai, le robe quelle un po' troppo, cioè ravanano troppo, piangono troppo, tutto troppo. Però il caso nello specifico che stavano trattando, di cui non avevo ancora sentito parlare, è di quel nipotino che sembra essere stato ucciso dal nonno.
Sì.
O
sì.
Meglio, dal compagno della nonna,
dal
per essere precisi.
Della nonna.
Piccolo
sì.
Ryan, può essere?
Sì.
Non ne so nulla. Tu sei ferrato, sei preparato?
Allora, ne ho sentito parlare più che altro in realtà nei notiziari e nei telegiornali, ma perché c'è poco da indagare in realtà, nel senso
sì,
che
esatto.
Pare proprio che sia già risolto fortunatamente il caso, che effettivamente la responsabilità sia del compagno della nonna, che pare abbia confermato, insomma, confessato, quindi...
Non si, cioè, uno è stato brutto, e so, poi ripeto, quel programma nello specifico a oltranza, immagini di quando hanno intervistato il nonno,
e
che non aveva
l'intervista anche del padre fatta vedere diverse volte.
Bravissimo,
perché...
bravissimo, esatto. E, però bruttissima, bruttissima storia. Comunque questo era giusto per entrare nel mood di Salutava Sempre.
Sì.
Che si apre qui, ci ascoltiamo Wilderado con Surefire e poi entriamo nel vivo di Salutava Sempre. Dunque, 18:30, inizia ufficialmente la prima rubrica del giovedì di Mania di Protagonismo, ovvero Salutava Sempre, che più lo dico e più mi, cioè più mi un po' mi gongolo del nome che abbiamo trovato. E anche se sì, c'è Cattelan che gira in Italia con uno spettacolo teatrale, ma vi giuro amici che noi non lo sapevamo, è stato fatto prima.
No, assolutamente.
Proprio
sì.
È stato fatto prima, cioè, diamo onore, ci sono i dati, ci sono le registrazioni che fanno da testimonianza. E con cosa cominciamo, Luca?
Allora, cominciamo con uno dei casi più disturbanti, direi, di questa prima metà stagione di Chi l'ha visto, perché andiamo a Genova e vi aggiorno un po' sulla storia di Alberto Scagni,
okay.
42enne, che sulla soglia, insomma, del ricovero coatto per problematiche, insomma, di carattere neurologico piuttosto importanti, dopo varie vessazioni verso i familiari, verso i condomini, soprattutto verso la nonna, che era anche sua dirimpettaia, il culmine proprio, insomma, di uno di questi suoi episodi di carattere persecutorio. Si è recato, insomma, nell'abitazione di sua sorella Alice e l'ha assassinata a coltellate. C'è stata la perizia psichiatrica che ha confermato la semi-infermità mentale di Alberto Scagni.
Ah, semi però?
Sì,
okay.
Semi. E questo però ha anche chiarito, e queste sono parole del perito, che c'è assolutamente un rapporto di causalità tra il reato commesso da Alberto Scagni e questa sua condizione neurologica.
Certo.
E questo ha quindi confermato ulteriormente anche la posizione dei genitori, che hanno chiaramente fatto esposto contro i carabinieri e contro un medico, perché loro avevano assolutamente contattato le autorità, impauriti, terrorizzati, anzi possiamo dire, dal comportamento del figlio. Il problema che è sorto, che purtroppo la famiglia sta affrontando, oltre alla perdita della figlia, e possiamo dire anche del figlio, che è colpevole,
guarda,
insomma, di
pensavo
di un
quello
gesto
che i genitori sono in una situazione, non dico impossibile, ma quasi da razionalizzare, da gestire,
esatto.
Perché cioè, devono vivere dei sentimenti contrastanti, ma terribili, tra avrei potuto fare di più, ma loro hanno provato veramente di tutto per aiutare,
sì,
questo figlio, che poi è il fautore della fine dell'altra loro figlia, e quindi loro piangono una figlia, ma piangono anche un figlio, perché chiaramente poi, cioè, puoi ricostruire magari sulle ceneri, però... Cioè, sto facendo fatica solo a immaginare, capito,
no,
la situazione...
No, infatti, come se non bastasse questa situazione difficile anche solo da immaginare, ad indignare è il fatto che questo esposto fatto dai genitori non è ancora stato iscritto dalla procura, e questo tecnicamente non è un problema da poco, perché finché non c'è l'iscrizione dell'esposto, ad esempio, la famiglia non si può costituire parte civile
del processo.
Esatto, quindi non può chiedere il risarcimento del danno alle autorità che hanno messo, insomma, in atto questa mancanza. E chiaramente i genitori hanno dichiarato, non è chiaramente per il risarcimento del danno che non risolverà per niente
la
tragedia che stanno vivendo, è per punire dei colpevoli, perché questa era chiaramente una tragedia che si poteva evitare.
Assolutamente.
Non potendo però agire in questo senso finché non c'è l'iscrizione dell'esposto, i genitori di Alberto Scagni hanno anche minacciato infatti di incatenarsi davanti alla procura.
Perché il problema...
Speriamo che ci sia l'iscrizione di questo esposto.
Bravo, esatto. Cioè, spiegaci bene. Il problema qual è? Che ovviamente, allora, ovviamente il colpevole dell'atto in sé, dell'omicidio della sorella, è Alberto Scagni. E vabbè, qui non ci piove. Sì. Lui ha questa semi-infermità mentale dichiarata. Il processo non c'è stato. Ci sarà,
non c'è ancora stato.
Adesso poi come si strutturerà, eccetera, ma i genitori non si vogliono costituire parte civile nei confronti del figlio, mi sembra di capire.
No, anche perché comunque...
Sì, lui adesso, cioè nel senso la sua colpevolezza è tale per cui ha la semi-infermità mentale, avrà sicuramente poi una sentenza che prevederà, io mi auguro, anche delle cure psichiatriche, psicologiche,
esatto,
eccetera.
Esatto.
I genitori si vogliono costituire parte civile nei confronti delle autorità, che non sono intervenute, solo che non possono perché...
Perché l'esposto che hanno fatto non è ancora stato iscritto dalla procura e quindi fondamentalmente...
Ok, adesso ho capito.
Non esiste ancora un capo d'accusa rispetto al quale loro si possono costituire.
A livello burocratico e legale, in legalese, proprio non esiste una causa contro le autorità che non sono intervenute quando sarebbero dovute intervenire.
Esatto, sebbene comunque la perizia abbia chiarito anche che questa tragedia era evitabile e che comunque gli accertamenti e le indagini sono in corso lato autorità, però senza questa iscrizione loro sono bloccati.
Quindi
come se non bastasse,
esatto, stanno facendo un po' i furbetti, cioè con la scusa della burocrazia e le altre indagini e i tempi della giustizia stanno facendo, secondo me a sto giro è stata talmente eclatante, talmente palese, se ne sono occupati talmente tanti programmi televisivi, perché è vero che a volte certi programmi sono un po' trash, se vogliamo, ma proviamo a immaginarci cosa succederebbe se nessuno ne parlasse. Queste cose, le autorità sono colpevoli, finiscono, capito, proprio sotto al tappeto e ti saluto Rosina. Bene, cominciamo benissimo, mi sono già arrabbiata. Per questo caso era particolarmente... Se vi interessa l'argomento, andate a fare qualche ricerca, e la disperazione con cui i genitori hanno cercato in tutti i modi di impedire che lui facesse del male a dei cari, a dei coinquilini, ai condomini, alla nonna, a tutti, ti fa veramente, insomma, ti coinvolge, ecco, quindi è particolarmente brutto questo caso. Ci ascoltiamo Boro Boro, giusto per dare, ecco, una botta di ironia, Paura e soldi di Don Joe con Timongo The Keys, Boro Boro, che non c'entra niente, ma ce l'ascoltiamo. Tutti un po' cambiati dopo questa canzone, credo. Sono bastati questi 2 minuti e 13 per cambiarci tutti un po' dentro con la nanna nanna nanna. Dunque, dovrei mandare la pubblicità, però anticipa Cici.
Allora, vi dico il caso che ha l'aggiornamento più breve, che è quello di Elisandra.
Elisandra,
passi avanti. Elisandra, colei che si è rasata per far entrare più energia nella testa, come ce l'ha presa.
Esatto, non l'abbiamo detto noi, amici. Questa è la presentazione che ci è stata fatta di Elisandra. Ecco.
Allora, non ci sono grandi novità, però ecco, ci sono nuove interviste della madre e del coinquilino, insomma, di Elisandra, e confermano la nostra ipotesi, nel senso che tutti i giorni ascoltava discorsi motivazionali con le cuffie dal PC che dicevano che tu puoi fare tutto, e lei diceva: io sono Dio.
Oh, e basta? No, adesso noi scherziamo, chiaramente questa è una persona che ha subito un lavaggio del cervello di qualche sorta, ecco, poi dopo io non voglio essere ripetitiva, amici Cici, Ma questa è una persona che ha bisogno di aiuto psicologico, perché quando tu, cioè, è facile fare dell'ironia, appunto, dell'umorismo su una che dice io sono Dio, però evidentemente c'è una patologia sotto, no? Che causa ignoranza, non risorse, circostanze, boh, non si prende manco in considerazione di dire, ma invece di pregare H24 al giorno, un giretto da uno bravo, a proposito, ma non succede. E tra l'altro poi succedono queste cose. Ricordami di dirti la riflessione che ho fatto dopo aver ascoltato le ultime due puntate di Indagini, che è appena uscito quello nuovo, che è sul caso Carretta. What's up Parma? Scusate, non so che non è un motivo di orgoglio, però quando si nomina Parma nelle cose ci emozioniamo, e io che sapevo la storia, comunque non la sapevo così bene come poi ce l'ha spiegata il buon Nazzi, e ho fatto delle riflessioni sempre sul discorso della salute mentale, perché qua non è solo una storia di crimine, è una storia di grande ignoranza riguardo all'argomento. Andiamo in pubblicità, speriamo che Lisandra venga trovata prima che sia troppo tardi e si possa intervenire in qualche modo, ecco. E se qualche vostro parente, amico, conoscente dovesse dirvi io sono Dio, non aggreditelo o aggreditela e ditegli ok, però parliamone con uno bravo sempre, e lo tenete un numerino a portata di mano, fate un chiamino. Torniamo subito. Bentornati, rieccoci dopo la pubblicità, sempre qui a Mani di Protagonismo, 102-104 ci potete ascoltare, però se non siete localmente locati, anche in streaming dal nostro sito radioparma.it, c'è un comodo pulsante, bottone, posto da pigiare, dove c'è lo streaming, ed eventualmente se stesse ascoltando e aveste detto tra voi e voi: oh, ma che figata questo programma, caspita diamine, devo proprio scendere dalla macchina, peccato perdermelo, però non preoccupatevi, perché c'è anche in formato podcast, cioè tutte le trasmissioni di Radio Parma poi, quando finita la diretta, vengono poi caricate su Spotify in forma di podcast. You're welcome. Luca, con cosa continuiamo il nostro viaggio nel...
Dici delle tue riflessioni su caso Carretta.
Grazie, thank you, infatti mi ero già scordata. No, che io parmigiana, che conoscevo sì il caso ovviamente poco, bene, eccetera, mi ero anche vista il documentario, ma giusto un mese fa forse, c'è un documentario su Discovery Plus, che ne fanno un sacco, no, loro di... Nessuno si era veramente preoccupato di spiegare bene, come invece ha fatto Nazzi, la condizione mentale, tutta una serie di cose di Fernando Carretta, che è stato sicuramente crocifisso a livello mediatico, popolare, e non è che io stia dicendo bravo Fernando, che bella persona, che bravo guaglione, lungi da me, ma... era tutto quello che è nato in un terreno fertile per il non capire cosa stesse succedendo in quella famiglia. Entrambi, cioè, le cose sono due, appunto: o ti fai come il fratello minore, perché aveva un grosso problema di droga,
di dipendenza, sì.
E bravo. E la mia riflessione qua è stata: ma tu guarda, che se tu il problema ce l'hai fuori, nel senso proprio che quindi ti fai, e quindi è palese, palesato esteriormente questo tuo problema, allora qualche intervento di qualche sorta era stato fatto dai genitori, sì, di tentare, sì, di intervenire. Sicuramente nel modo ok, anni così erano 80, 90, nel modo sbagliato, sì, è ok. Ma Fernando invece, che si teneva tutto dentro, il suo problema era invisibile perché era appunto mentale.
Era il reietto.
Hai capito? E quello non cagato. Quello che, vabbè, lui non esprime esternamente il suo malessere, si è chiuso in se stesso, in questa camera, in questa vita fatta di niente. E guarda però cosa è successo, mi sento di dire. Ecco, poi adesso so che me ne diranno di tutti i colori. Non sto difendendo nessuno. Anche la legge lo ha visto giustificato, gli ha dato anche a Fernando l'infermità mentale. Addirittura spiegava a Nazzi che a lui è stato permesso di non partecipare all'udienza perché è troppo fragile. Cioè lui ha partecipato in video dal carcere, quindi cioè, non è che lo dico io, questa persona era chiaramente in una difficoltà, no? Ok,
sì.
Basta, questa era la mia campagna elettorale per la salute mentale, posso chiuso, punto, a capo. Non è che tutti poi fanno come Carretta, per fortuna, e andiamo avanti con Salutava Sempre, scusate amici.
E andiamo in Veneto perché aggiornamenti sul caso di Greta Spreafico.
Oppala!
Sono state 2 settimane in cui hanno detto di tutto e smentito altrettanto, perché per un momento si pensava di essere vicini ad una svolta, perché a Chioggia era stato trovato un corpo.
Attenzione, ok.
E si pensava che fosse il corpo di Greta.
E invece?
Non era il corpo di Greta.
Ok.
E quindi tutto
è crollato, miseramente.
Però si stanno conducendo ricerche nel Po e si sta cercando in particolare l'auto di Greta. Quindi attualmente si sta scandagliando il Po alla ricerca dell'auto di Greta Spreafico.
Ok, immagino che le cose dette, ridette, rinunciate, disdette coinvolgano, guarda un po', il nostro amico Andrea Tosi e la sua sedicente compagna, che è veramente la sua compagna alla fine.
Allora, questo non lo sapremo mai, temo. Però ecco, quando si parlava del possibile ritrovamento del corpo, chiaramente la compagna ha detto io ve l'avevo detto che a me aveva confidato che aveva paura di essere uccisa, no? Vedete?
Raga, non lo so, il caso è brutto a volte, a parte ovviamente per la tragedia della morte di una persona, per chi viene intervistato, per chi ne fa parte a volte.
Sì. Cioè, qui
c'è un degrado, vabbè. E quindi, e poi scusa, si è scoperto di chi fosse invece il cadavere che si pensava essere di Greta?
No, nel senso che non è un caso per cui c'è stata chissà che è passato insomma le luci della cronaca nera, e fondamentalmente le fonti che ho trovato si limitavano a questa smentita, quindi non so neanche se è stato identificato, perché magari hanno fatto semplicemente la comparazione col DNA di Greta
e hanno detto no, scusa, fa un po' ridere, no, non è lei, allora chi se ne frega,
vabbè, allora a posto.
John com'è che è?
Jane Doe,
a posto, non è Greta, niente, via, non ci interessa. Siccome hanno telefonato la Sciarelli a casa, le hanno detto Fede,
ti risulta qualcuno qua in zona oltre
abbiamo
Greta?
Trovato
no.
Un no, lei ha chiesto, è Greta? No, niente, ma metto giù, sono in ferie, ciao. No, è capacissima di fare cose del genere. C'è Mobrici, poi torniamo subito qui, sempre a Mani.
Andiamo a Ponte Cagnano.
Oh, signore Ponte Cagnano. Mi sembra giusto, domani è la Befana e arrivano gli ultimi regalini, no? Ai bambini.
Esatto.
E a noi arrivano gli ultimi regalini da Ponte Cagnano.
Sì, abbiamo gli ultimi 2 casi, uno di questi è proprio Ponte Cagnano, il caso di Marzia Capezzuti. Allora, per prima cosa si chiudeva il termine per le indagini, ma è stato prorogato.
Ok.
Perché chiaramente la questione è ancora tutta aperta, quindi non si poteva.
Secondo me lì lo diciamo sempre che hanno scoperchiato una situazione.
Esatto. E al di là della rivelazione, insomma, della cartuccia, che vedremo, insomma, che cosa porterà, sappiamo che attualmente nel registro degli indagati abbiamo 7 persone.
Ok.
L'omicidio con occultamento però è contestato solamente a Vito, che è già in carcere per aver violato i domiciliari in diretta TV, peraltro.
Perfetto,
quindi
direi che se non altro, esatto, se non altro diventerà famoso per quello, potrà dire di aver fatto, no?
Nel frattempo c'è però anche il reato di concorso nell'omicidio con occultamento, che è contestato a sua madre Barbara, che abbiamo imparato a conoscere, a Damiano Noschese, che è il compagno di Barbara, e agli amici di Vito, ossia Gennaro Merola e Gennaro Pagano.
Perfetto.
Che fanno parte, tra l'altro, della cricca anche della rapina.
Ah, scusa, si chiamano entrambi Gennaro?
Sì.
Per, direi che è quasi poetico.
Esatto, ma c'è anche un'indagine per i maltrattamenti e le vessazioni e il sequestro di persona subito da Marzia, per cui sono indagati tutti i Vacchiano, quindi tutta la famiglia di Barbara, compresa sua figlia, oltre chiaramente al compagno di Barbara.
Ah, compresa la figlia di Barbara, che sì. È aiuta. Ah, era quella
Anna
che
Maria.
E sì. C'era forse una delle prime volte che erano andati.
Esatto,
ok,
esatto.
Ok.
Esattamente.
Dunque, vabbè, e perdonami, tu che sei un giurista anche, è un reato, cioè il sequestro di persona, ok.
Sì.
Si chiama sfruttamento, no? Quello che loro facevano a livello economico, cioè come reato sempre.
Lì in realtà, se si riesce a provare, è una vera e propria truffa. Perché comunque
okay.
Marzia è stata ingannata.
Certo, certo.
Per cui assolutamente, assolutamente sì.
È una storia bruttissima, tra l'altro secondo me in Italia, nel mondo in generale, è una di sono quelle vittime che avendo questi profili molto bassi, che non fanno rumore tra virgolette, secondo me ce ne sono tantissimi di casi come questo in cui queste persone fragili vengono sfruttate, vengono sequestrate, vengono anche solo raggirate nel credere determinate cose, e ci sono vari gradi, no, di questa cosa.
Sì.
Partire da un'Elisandra che magari è una situazione diversa, però le è stato fatto credere chissà che cose, quindi poi adesso non abbiamo più notizie di lei, ha una Marzia che a tutti gli effetti sequestrata, sfruttata, truffata e adesso poverina anche uccisa. Quindi insomma è una questione secondo me di cui bisognerebbe parlare di più, questa della manipolazione mentale. Lo pian pianino vedo che
sì.
Spuntano come argomenti. Addirittura deve essere un podcast che stavo ascoltando, si parlava di una legge proprio a favore di persone fragili che vengono manipolate, però non mi ricordo, credo che fosse negli Stati Uniti, non qui.
Sì.
Per affrontare questi casi specifici di sette culti, che ok, non c'è bisogno che sia una setta, può essere anche solo una famiglia.
No, esatto.
Che prende, no, sì, era in America ed era proprio per le sette, per i culti, esatto, adesso che ci penso. Bene, noi andiamo in break, torniamo subito dopo. Voi se volete potete scriverci al 333-964-9949, impressioni, notizie, tutto quello che volete su Per Salutava Sempre. Torniamo con l'ultimo aggiornamento, quindi rimane con noi anche Luca, a fra pochissimo.
L'ora esatta è offerta da...
E sono Now con Troy e Sivan, che ci accolgono nella nostra seconda ora insieme di Mani di Protagonismo qui a Radio Parma 102-104, le frequenze FM, ma anche in streaming. Amici, come state oggi? È sempre giovedì 5 gennaio, noi entriamo nella seconda ora e finiamo la prima rubrica del giovedì, ovvero Salutava Sempre, in compagnia di Luca Semeraro, inviato in esclusiva da casa sua. Ma Luca, the sky is the limit, e un giorno anche tu sarai mandato al freddo di un traghetto, di un porto italiano, a cagarti sotto dal freddo per fare
ma
un'inchiesta.
Con un riflettore che mi farà bellissimo.
Con un riflettore che ti piallerà a dovere. E dunque, abbiamo visto appunto alcuni dei casi che, in assenza di chi l'ha visto, che è il nostro programma di riferimento, perché noi facciamo gli highlights, abbiamo visto i casi che in assoluto hanno fatto più parlare, ecco, i media, la cronaca, nella prima parte. Potete recuperarla con il podcast che trovate su Spotify, cercando allegramente Manie di Protagonismo. E chiudiamo con
Liliana Resinovic.
Oppa la 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 la.
E qui, cioè, vi saluto con la bombetta.
Infatti,
qua.
Ti vedo bello carico, ti vedo
sì.
Bello carico.
Perché l'avvocato della famiglia di Liliana, insomma, grazie ad un perito che è stato nominato dalla difesa della famiglia di Liliana, ha detto che sul cadavere della donna
uh-huh.
è stata individuata una popolazione di insetti che però non viene menzionata nelle pagine della consulenza medico-legale depositata in procura.
Ta-na-na-na.
Che ce frega, direte voi.
No, come che ce frega, diremo no, noi, infatti, che è matto.
Esatto,
qua la gente è preparatissima, tu noi siamo tutti a guardarsi e sai la notte, capito? Lo sappiamo.
Ma però magari ci sta ascoltando
ci sta.
Qualcuno che
dice gli insetti,
che non è così appassionato di true crime. No, è fondamentale in realtà questo dato, perché in realtà l'avvocato, insomma, e questo consulente hanno potuto visionare le fotografie del corpo di Liliana, e quindi sulla base di questa disamina fotografica sono state riconosciute, insomma, queste larve che nella perizia depositata in procura non sono menzionate.
Ok.
E questa popolazione di insetti in realtà potrebbe essere determinante per quanto riguarda l'individuazione del momento della morte di Liliana.
Perché se effettivamente lei, fammi vedere se ho capito, lei dovesse essere stata uccisa in un posto diverso da dove è stata trovata, è lì la chiave di tutto, anche perché come adesso non so se state seguendo il caso o se state seguendo noi di Salutava Sempre, però noi siamo con i familiari, cioè questa donna è impossibile le circostanze siano quelle di un suicidio, e soprattutto, insomma, c'è tutta una serie di dettagli che non coincidono.
Sì, e anche la questione del momento della morte è fondamentale in questo caso, perché comunque Liliana è sparita tal giorno, ma il cadavere è stato ritrovato 3 settimane dopo. È fondamentale capire cosa è successo in queste 3 settimane. Liliana è morta subito, per 3 settimane è stata dove? Con chi?
A fare? Esatto, c'è cioè una
e
donna
quindi
metodica, abitudinaria, l'abbiamo detto 1000 volte, cioè è impossibile, non ha senso.
Quindi questa popolazione di insetti che non risulta invece nella perizia depositata in procura potrebbe essere un ulteriore elemento per l'individuazione della data della morte il più precisa possibile. Altra cosa, la procura ha dichiarato che in merito al caso di Liliana Resinovic non esiste un termine perentorio di scadenza delle indagini, e che quindi le indagini continueranno finché non verrà fatta chiarezza. Quindi sembra essere scongiurata l'ipotesi dell'archiviazione per suicidio.
Oh là, questo sì che è un bel modo di iniziare il 2023. Adesso parte tutto, davvero, la famiglia, a parte la peculiarità del caso, cioè una famiglia che deve effettivamente accettare una cosa così tragica come la morte di un caro, di una cara, in più deve anche, cioè, non avere delle risposte crea una frustrazione allucinante, e soprattutto poca fiducia nel sistema giudiziario.
Sì, soprattutto avere inizialmente una perizia che dice una cosa, un'altra che ne dice un'altra, e i responsi sono uno suicidio e l'altro un malore per una possibile aggressione.
Ok, bene, questa è una buona notizia. E buona notizia, insomma, sì, per le indagini, per la famiglia, eccetera. Bene, direi un riassunto, cioè una, a parte appunto un aggiornamento molto interessante, e non vedo l'ora di, perché mercoledì prossimo, se Dio vuole, questi qua si smettono le vacanze, e Fede
Asciarelli tornano,
e sicuramente avremo la loro insomma il loro input sulle cose su cui ci hai aggiornato oggi.
E torna anche il nostro bellissimo premio
riflettore, certo.
E direi che dopo 2 puntate di The Best Of 2022,
sì,
io assegnerei un premio riflettore speciale per questa prima parte di stagione. E direi che lo diamo a Chiara Cazzaniga, perché comunque è stata anche un po' colei che ci ha dato l'idea del premio riflettore.
Sì, sì. Chiara,
quindi,
se ci stai ascoltando,
il premio riflettore 2022 è tuo.
Allora, adesso farò una cosa. Lei c'è su Instagram?
La tagghiamo?
Io lo farei.
Sì,
e voglio capire se ha, cioè magari non ci caga di pezza, giustamente lei è una seria professionista e noi no, però se le può fare piacere farle sapere che lei ha vinto per il 2022 il premio riflettore di Salutava Sempre. Sì. È stata una gara dura con Pizzo, secondo me, personalmente.
Assolutamente, cioè sono stato indeciso fino alla fine, ma poi ho pensato, cioè, lei è arrivata a Ponte Cagnano che le urlavano le peggio cose dalle auto che passavano. Sì. Adesso veramente il sindaco le può dare le chiavi della città, quindi...
Sì, sono d'accordo. Brava Chiara, bravo Luca, grazie per stasera e per gli aggiornamenti.
Grazie a voi.
E per il recap. Noi andiamo in pubblicità, io rimango, Luca ci saluta perché poi ci colleghiamo con Alessia Galatini, e però te lo faccio dire prima della pubblicità, prima della canzone, prego.
Va bene, noi ci vediamo lunedì con la rubrica del disagio, ma intanto anche nel 2023, amici, salutate sempre!
One Big Symphony. Imagine Dragons con Symphony qui a Mani di Protagonismo, e non potevo non andare a leggiucchiare, la curiosità ha vinto su di me e volevo capire questa storia di Harry che avrebbe detto che il nefasto incidente del costume di carnevale nazi che lui aveva indossato fu un'idea di Will e Kate, e allora vediamo insieme. Nei giorni scorsi era girata la voce che nel memoriale bomba Spare il principe Harry avrebbe attaccato soprattutto William e Kate. Ora che la data di pubblicazione si avvicina, il libro debutta in 16 lingue il 10 gennaio, arrivano nuovi dettagli su strali avvelenati che il duca di Sussex ha in serbo per il fratello e la cognata. Secondo Page Six, ad esempio, Harry nel suo tomo addossa proprio a William e Kate parte della colpa dello scandalo planetario che nel 2005 appunto lo vide protagonista quando poco più che ventenne venne fotografato a un party in maschera vestito da nazista con tanto di svastica al braccio. Alla festa parteciparono anche William con un costume da leone e l'allora fidanzata Kate Middleton. Nella docuserie Netflix Harry e Meghan, il duca di Sussex è tornato su quell'episodio definendolo il peggiore errore della mia vita, ma ora in Spare ci tiene a precisare anche i principi del Galles furono responsabili di quell'errore, aperte virgolette, ero indeciso tra due costumi, una divisa da pilota o una da nazista, scrive Harry. Così telefonai a Willy e Kate e chiesi la loro opinione e loro dissero la divisa nazista, dissero, e quando mi videro al party scoppiarono a ridere. Sei più ridicolo di Willy vestito da leone. Harry insomma è convinto che il fratello e la cognata abbiano avuto un ruolo decisivo nello scandalo che lo costrinse a poi portare delle pubbliche scuse, una versione condivisa dal biografo reale Robert Lacey, secondo cui le radici della guerra tra i fratelli risalgono proprio a quell'episodio. Harry scelse l'uniforme da nazista insieme al fratello maggiore e insieme i due principi risero a crepapelle per quel costume, scrive Lacey nel suo libro del 2020 Battle of Brothers. Ma solo Harry dovette sopportare il peso dell'indignazione pubblica. Oh raga, è anche vero che sono pur sempre davvero fratelli, quindi le dinamiche tra fratelli a volte sono anche crudeli, no? Non so se vederci questa intenzione, ecco, da parte di William, sicuramente non un bel momento per Harry.
Faccia di quei più bisogno, l'amico di scuola.
Lui è Big Boy, a.k.a. Sergio Silvestre, con la sua Hell's Door, le 19:36 minuti. E se vi ricordate, ieri abbiamo accennato alla faccenda dei Nepo Baby. Sarebbero tutte quelle celebrities, sia nel campo della moda che nel campo della recitazione, quindi insomma degli attori, del cinema, che stanno ricevendo, non polemiche, perché poi alla fine loro, secondo me, a un certo punto anche sono un po', come si dice, lontani, no? Però nel buzz di quella che è la conversazione online delle persone si sta parlando molto di questo fenomeno, cioè di quelli che sostanzialmente sì, ok, bravi, sì, ok, belli, però sono figli d'arte fondamentalmente, cioè o c'hanno mamma o c'hanno papà o c'hanno tutte e due, eccetera eccetera. Ovvio che questi abbiano una corsia preferenziale, non è che devo dirvelo io, cioè credo che insomma sia abbastanza, no? scontato. E anche se non è una raccomandazione come quella che intendiamo noi, tipo dagli una mano a me figlio a trovare il lavoro oppure il posto fisso, comunque nasci e cresci in un ambito in cui altre persone possono solo sognare di nascere e crescere. E sembra, nel panorama appunto di Hollywood, sembra particolarmente affollato di questi nepo baby al momento. Ma nell'andare a vedere questi 10 nepo baby di cui si sta parlando tanto, io scopro cose che voi non potete neanche immaginare, perché io nemmeno le sapevo e non so voi. Ovvero che sono ormai così tanto nell'Olimpo delle star che ci siamo dimenticati che anche altri che ora noi consideriamo A-listers, cioè gente proprio al top, sono figli di figli d'arte. E io questo non lo sapevo. Sapevo di Angelina Jolie, me lo ricordavo, ma per dirvene alcuni, di Jennifer Aniston voi lo sapevate? Io no. Nemmeno di George Clooney, e cado proprio dal pero. Gwyneth Paltrow per niente proprio. E Robert Downey Jr. l'ho scoperto soltanto perché sta per uscire al cinema un documentario da lui girato, prodotto, bla bla bla, in cui parla di suo padre con suo padre, che io non lo sapevo, ma era un regista. È un regista, adesso è in pensione, però è un regista. Io questo proprio non lo sapevo. Ovviamente ci sono le Elle Fanning, Elizabeth Olsen, che possono come si dice, cioè che hanno il beneficio di essere sorelle o fratelli di altrettanti attori famosi, e chi gode di privilegi di un cognome potente anche se non legato allo show business di per sé, vedi Paris Hilton, ma questa la sapevamo. Oppure Nicola Peltz. Ora noi andiamo in pubblicità, ma quando torniamo parliamo di quelli che invece sapevamo essere nepo baby. Cioè, secondo me questi non sapevamo che erano nepo babies perché non c'erano i social, e quindi non se ne parlava semplicemente, e le interviste dei giornali andavano magari a fare domande di altro genere. Quando sono nati i social, questi si erano già affermati nell'Olimpo di Hollywood, e quindi noi li abbiamo presi per buoni così come erano. Torniamo subito, sempre qui a Mania di Protagonismo. Paradossalmente non dovrebbe essere diciamo così ideale per questa stagione, ma in Italia abbiamo visto che anche a dicembre c'è chi faceva il bagno andando verso sud, e quindi ormai il riscaldamento globale è una realtà, e quindi non emozioniamoci neanche troppo per queste temperature così miti. Cioè, non è un caso, non è oh che inverno caldo, è che c'è riscaldamento globale. Scusate, non volevo essere una demoralizzatrice, però no. Abbiamo parlato dei nepo baby, così adesso sapete cosa sono e potete fare quelli aggiornati sui fatti e sulle cose con i vostri amici. Ah, ma come, non sai cosa sono i nepo babies? Ecco, sono quelli che sono figli d'arte, nipoti d'arte, fratelli d'arte, che hanno beneficiato di nascere in famiglie che erano già introdotte in un sistema che chiaramente è abbastanza blindato. Io sono ancora sconvolta che non sapevo che George Clooney fosse un figlio d'arte, ma vabbè, andiamo avanti. Di quelli giovani di cui si sta parlando appunto in questo periodo parecchio, sempre per polemiche varie, c'è per esempio Lily Rose Depp. E quelli più giovani, ahimè, hanno la sfiga di essere giovani nel mondo in cui esistono i social, in cui si può andare a sviscerare qualsiasi piccola micro macchietta che puoi avere nel tuo background. La 23enne si perdona tutto, specialmente grazie a quel broncio sempre annoiato che ha preso dalla sua mamma Vanessa Paradis. Del papà Johnny Depp invece non vuole parlare. Così è, così pare e così ha detto Lily Rose Depp. Ma anche Dakota Johnson, sì, lo si sapeva dai tempi di 50 sfumature di grigio, che lei è la figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, cresciuta con Antonio Banderas. Ora Dakota Johnson balla da sola sulle note della musica del compagno Chris Martin. What the actual fuck? Ah, non lo sapevo, l'abbiamo scoperto insieme. Ma anche Lily Collins, avete presente i Genesis? Avete presente Phil Collins? Ecco, lei è la figlia, la protagonista di Emily in Paris, ha sempre quella plomb, tipico di chi non ha bisogno di chiedere per ottenere, ma va... è la figlia appunto di Phil Collins, cresciuta bene, forse esteticamente pure meglio del papà. Zoe Kravitz, lo dice il suo cognome, figlia di Lenny Kravitz con Lisa Bonet, poco di meno che quella gnocca pazzesca che era nei Robinson. O più recente l'abbiamo vista vicino a Jason Momoa. Ah no, scusate, è Lisa Bonet che abbiamo visto più di recente vicino a Jason Momoa, non la figlia. Damiano non è figlio d'arte, no? I Måneskin sono figli d'arte. Non so, perché qua non ci si può più fidare di nessuno, eh? E comunque non è giusto che non vengano annunciati con tanto di albero genealogico, perché infatti io, quando è uscita l'ennesima stagione di Stranger Things su Netflix, non ricordo se lei c'è anche nella quarta e nella quinta, credo, sì. Avete presente quando avete quelle sensazioni che qualcuno l'avete già visto o lo conoscete o ci avete fatto delle chiacchiere, insomma, quella sensazione fastidiosissima di non riuscire a ricordarvi dove l'avete visto, cosa ci avete fatto, cioè cosa vi siete detti o quale legame vi legasse. Ecco, io ho visto tutta la quarta e la quinta stagione di Stranger Things con questa cosa nel retro della mia mente, per scoprire poi solo molto più tardi che Maya Hawke è proprio di meno. Ok, ci potevo arrivare col cognome, ma io guardo Stranger Things, non è che vado a vedere tutti i cognomi di tutti gli attori. Una volta che so che c'è Winona Ryder, mi sento a posto. Già è tanto se mi ricordo i nomi dei personaggi. E poi scopro, non ricordo, qualcuno me l'ha fatto presente, che Maya Hawke è solo che la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke. Scusate. Cioè, allora dici, ecco dove l'avevo vista. Avevo visto sua mamma, che lei è, cioè proprio incarna la fisionomia, ovviamente, no, dei suoi genitori, e quindi di Uma Thurman e Ethan Hawke, maledetta, guarda. Ma una frustrazione che non potete capire. E adesso so già che mi sto per incazzare di nuovo, perché scopro che Margaret Qualley, non Trolley, è la figlia di Andy McDowell. Ti è? Va bene? Okay. No, non sapevo neanche questo. Sbocciata sul grande schermo grazie alla particina in C'era una volta a Hollywood con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, era ora. Margaret Qualley ha stoffa da vendere. Sì, grazie, però avevo bisogno sempre di saperlo prima di vederla nel film o nella cosa, perché poi mi guardo il film e la cosa senza sapere di perché ho questa sensazione. Liv Tyler lo sapevamo tutti. Liv Tyler era forse l'unica che non ha mai fatto segreto, che addirittura ha debuttato in un video di suo papà, ovvero Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith, che ha firmato la colonna sonora di Armageddon. Ah, esatto, con protagonista la figlia Liv, e ha commosso un po' tutti. Bene. Poi abbiamo Riley Q, nipote di Elvis. Raga, vabbè, ok, facciamo entrare tutti a questo punto, non è più una festa privata. La nipote di Elvis è dovuta mettere a nudo letteralmente nella serie The Girlfriend Experience, che io non ho visto, ecco perché non mi tornava, per attirare definitivamente l'attenzione su di sé. Oggi Riley Q, ormai lontana dalle passerelle, si dà alla musica, ma solo per esigenze di copione, nella serie Daisy Jones and the Six, che a marzo sarà su Prime Video. Kaia Gerber, chi è questa, mo? Ah, scusate, è solo che la figlia di Cindy Crawford. Una mini-me della madre, quindi le basta apparire per essere, a differenza di altri nepo baby che possono in qualche modo provare l'anonimato. Kaia Gerber è un po' una sosia, sì. Devo ammettere che il nome non lo conoscevo, ma dalla foto è una giovane Cindy Crawford.